Laser.
Ben ritrovati per questa seconda parte dell'incontro con il filosofo Fabio Merlini. Ieri abbiamo ripercorso alcune tappe, alcuni momenti della sua vita a partire dall'infanzia, per poi soffermarci sugli anni da allievo, poi da studente, fino ad arrivare al presente, al suo impegno all'Istituto Universitario Federale per la Formazione Professionale, di cui è direttore della sede della Svizzera Italiana. Abbiamo parlato della dimensione poetica, quella più intima e personale. Oggi ripartiamo tornando alla dimensione filosofica e al suo percorso di formazione a Parigi negli anni universitari, quindi una tappa fondamentale per un filosofo, quella nella capitale francese naturalmente, con le grandi figure del pensiero, quelle che si studiavano sui libri, tutto il post-strutturalismo. Sono stati anni importanti a Parigi, Fabio Merlini, dove ha anche lavorato.
Sì, gli anni di Parigi sono stati importanti per diverse ragioni. Intanto perché già quando ero in magistrale sui maîtres-à-penser parigini avevo costruito una, diciamo, piccola mitologia privata, nel senso ero assolutamente affascinato da queste figure. Naturalmente il dibattito era molto intenso in quegli anni, c'erano figure che erano pubbliche, diciamo, strepitose, ma ricordo Lacan, Foucault, c'era tutto il post-strutturalismo, tutta questa, proprio una stagione, diciamo, molto vivace, anche lì molto politicizzata e quindi capace, diciamo così, di suscitare grandi passioni, che fu sicuramente il mio caso.
C'erano già anche delle Deleuze e Derrida, probabilmente.
Sì, come no, certamente, assolutamente. Quindi io sono stato a Parigi nel periodo della stesura del mio dottorato di ricerca. Ebbi, diciamo così, la grande fortuna di poter lavorare all'École Normale des Hautes Études, che era proprio il luogo in cui alcuni di loro insegnavano. Io ricordo che avevo un tavolino nella stanza degli archivi Husserl, che erano diretti da Paul Ricoeur, Michel Art entrava. Questi personaggi che io avevo studiato e ammirato, a volte più ammirato che studiato, li vedevo lì, insomma, e con alcuni di loro poi abbiamo anche avviato, diciamo così, le relazioni interessanti di scambio, eccetera. Quindi un periodo di grande suggestione, anche perché vivevo nella Cité Universitaire, che è questo luogo straordinario, pensato all'inizio del secolo scorso, quando in tutti i campi Parigi era all'avanguardia, per dare la possibilità ai giovani studiosi dei diversi paesi di poter avere dove soggiornare a Parigi. E quindi ogni nazione aveva costruito il suo edificio secondo lo stile, diciamo così, che potesse rappresentare la nazione. E per il caso della Svizzera, in modo accorto, non fu uno chalet a rappresentare, ma una costruzione di Le Corbusier. Negli anni 30 Le Corbusier costruisce con una modernità di linguaggio strepitosa il Pavillon Suisse, dove avevamo come delle cellette, ma molto ben pensate. Beh, è successa cosa straordinaria, cioè la possibilità di incontrare altri giovani studiosi, anche di discipline diverse. Ricordo che lì fece alcune conoscenze, alcune sono rimaste fino ad oggi, ma dove c'era una intensità di discussioni alla sera, si ritrovava nella stanza dell'uno piuttosto che dell'altro per discutere, con la pretesa di poter mettere a posto il mondo. Però ecco, c'era questa dimensione proprio di una conoscenza che si costruisce attraverso l'amicizia, attraverso il confronto. Ricordo discussioni con matematici, discussioni con fisici, discussioni quindi non solo con rappresentanti, diciamo, della tua disciplina. Queste sono, diciamo, delle esperienze e educative strepitose che ti fanno anche capire com'è importante il confronto con le altre discipline per modulare il tuo linguaggio anche secondo, diciamo, dei codici di comprensibilità, che oggi sempre di più le cose si organizzano in modo diverso perché c'è un tale livello di specializzazione che diventa difficile comprendersi persino all'interno della stessa disciplina. Quindi questo grande sforzo in un certo senso di costruire quasi una sorta di ecumene del sapere, di capire quali sono i problemi delle diverse discipline, questo l'ho trovato estremamente educativo.
Fabio Merlini, c'era anche un aspetto goliardico in questi anni universitari o erano anni già più posati, più intellettuali?
Diciamo, se fosse qualcosa che rimpiango è che non ho vissuto molto la goliardia durante il periodo di studi, magari un po' dopo sì, l'ho recuperata un po' dopo, ma è come se tutto sommato la preoccupazione principale fosse quella di dedicarsi, insomma. Quello che è stato interessante è che, finita questa esperienza, quindi finito e terminato anche il dottorato che poi ho discusso a Losanna, Parigi è diventato un luogo invece di organizzazione culturale, perché insieme a dei colleghi dell'École Normale che insegnavano già alla Sorbona abbiamo messo in piedi, io allora insegnavo Losanna, rientrato, abbiamo messo in piedi un gruppo di ricerca su temi legati alla filosofia della storia, dove si organizzavano alternativamente incontri all'École Normale o alla Sorbona e a Losanna, all'Università di Losanna. Era quindi un gruppo di lavoro franco-svizzero in questo senso. E lì devo dire che il fatto di trovarmi all'École Normale è stata per me una fortuna straordinaria, perché in un certo senso gli studiosi che hanno preso la relève dei grandi maîtres à penser, che nel frattempo in parte erano scomparsi, in parte erano molto anziani, venivano dall'École Normale, che è una scuola molto selettiva, dove sono dei meccanismi, diciamo così, molto selettivi, e l'idea che lo Stato vuole assicurarsi le menti migliori perché poi vi è un vincolo, diciamo, una volta laureati. Per cui la grande, diciamo, fortuna per me è stata quella che a Parigi, indipendentemente direi dalle mie qualità, io mi sono ritrovato, diciamo, nei canali che erano quelli che facevano la filosofia di quegli anni. Questo mi ha aperto, per esempio, la strada per alcune case editrici che sono quelle che contano in Francia, come Vrin, come Cerf. Ecco, come in ogni vita c'è una dimensione di fortuna che rientra e bisogna saperla riconoscere, in un certo senso saperne approfittare.
E poi c'è Eranos, la grande esperienza al Monte Verità, la fondazione di cui lei è presidente, che ha un'attività congressuale molto viva e anche una dimensione invece che riguarda proprio, diciamo così, tra virgolette, la divulgazione, o comunque grandissimi nomi che arrivano, si ritrovano al Monte Verità per discutere, per scambiarsi opinioni, visioni e punti di vista. Quale ruolo ha avuto questa attività nella sua vita e come prosegue, con quale sguardo al futuro? Perché per certi aspetti la formula è rimasta quella dell'inizio del secolo scorso, che è quella che l'ha vista nascere.
Sì, Eranos è una di quelle realtà tutto sommato poco ancora conosciuta dai ticinesi, ma che ha avuto il secolo scorso una rinomanza internazionale, per non dire mondiale, cioè uno di quei centri congressuali che, avviatisi nel 1933, proseguiti senza soluzione di continuità fino ad oggi, che sicuramente nel corso del secolo scorso è stato uno dei fari della cultura europea, cioè i più grandi studiosi di scienze delle regioni, di psicologia, di archetipi, di miti, sono passati di lì, si sono incontrati, ma anche rappresentanti delle scienze esatte, in fondazione sono stati premi Nobel, tra l'altro legati proprio alle ricerche di punta della fisica di quegli anni, quindi la fisica quantistica, subatomica, e quindi è stato un luogo che ha praticato prima del tempo in cui se ne parlasse, l'interdisciplinarità a tutti gli effetti, cioè c'è un tema e lo si illumina attraverso i saperi delle diverse discipline, con un effetto importantissimo che ricordavo già prima: quando tu parli a colleghi che non sono della tua disciplina, fai accadere qualche cosa al tuo linguaggio d'origine, quindi fai agire una trasformazione per renderti comprensibile, che può anche costituire una diversa illuminazione dell'oggetto, cioè fai qualche cosa di più. E questo è successo a Eranos. A Eranos abbiamo avuto persone del calibro di Schrödinger, ecco, si parlava del premio Nobel, abbiamo avuto persone del calibro di Martin Buber, di Jung, Loewit, Carl Loewit, tutte figure che tra l'altro si davano un tempo per pensare, cioè tenga presente che le Tagungen, quindi i convegni di Eranos, duravano una decina di giorni e queste persone erano isolati in una proprietà in riva al lago e si davano veramente uno spazio e un tempo ideali per pensare. Jung ha partecipato praticamente per 20 anni a questi incontri annuali, ha dato moltissimo, ha preso moltissimo anche dai suoi colleghi, quindi non sarebbe possibile pensare la sua psicologia senza tenere presente questi scambi che lui ha avuto con queste figure eminenti del pensiero occidentale. Ecco,
in un luogo peraltro che è sempre stato definito magico, ma qualcosa di magico c'è là per forza, oltre alla bellezza.
Luogo magico perché a Moscia, vis-à-vis delle isole di Brissago, e sì, si può dire che c'è qualche cosa di magico, tu lo percepisci quando ci stai lì qualche ora, qualche giorno, e lì accade qualche cosa, perché è evidente che il contesto è anche generatore di testi e quindi di pensiero, di riflessioni, di amicizie, moltissime amicizie. Ecco, la presidenza della fondazione è arrivata più tardi, quindi quando mi ero già di nuovo trasferito in Ticino, dopo diciamo il periodo losannese e parigino, e anch'io ho scoperto un mondo. Scopro un archivio ricchissimo, scopro anche un archivio iconografico, perché la signora Olga Fröbe-Kaptein, che è all'origine di questa straordinaria iniziativa, senza diciamo pensare alla pittura nei termini diciamo artistici, ha praticato la pittura più pensando a una forma meditativa che potrebbe forse ricordare il mandala, e ha una produzione di tele che oggi la critica d'arte ha iniziato a scoprire. Vi è stata a Milano una grande esposizione a Palazzo Reale in cui 6 tele sono state esposte, a New York anche sono state esposte alcune tele di questo periodo molto particolare. Ecco, c'è un patrimonio, diciamo, e adesso credo che il mio compito, quello dei colleghi che lavorano con me in fondazione, è quello di valorizzarlo.
E in quale direzione vi muovete per i prossimi anni, sempre pensando all'aspetto congressuale, quindi ai temi di incontro?
Allora, grazie, diciamo così, a un mecenate, se la posso chiamare così, intanto abbiamo messo in piedi una casa editrice, Aragno Eranos Ascona. La Aragno Eranos Ascona fa un lavoro proprio di valorizzazione del patrimonio archivistico, quindi con la pubblicazione di testi inediti, con la valorizzazione di testi usciti negli annuari ma ormai introvabili, dove cerchiamo sempre di offrire anche una contestualizzazione e quindi una chiave di lettura per il lettore. E parallelamente a questa casa editrice, l'editore Aragno, come ha fatto anche con gli annuari del Warburg Institute di Londra, sta ripubblicando i nostri annuari. Abbiamo fatto già i primi 10, e quindi dal 33 ad oggi, perché sono ormai difficilissimi e molto costosi da acquistare. Su Amazon se ne trovano delle copie, ma sono rari, sono molto costosi, quindi l'idea di poterli rimettere a disposizione attraverso una stampa anastatica per chi è interessato, e quindi vi è questa grande operazione di riedizione degli annuari. A Côté la casa editrice invece per valorizzare ulteriormente il patrimonio archivistico. Accanto a queste iniziative, da anni promuoviamo delle conferenze al Monte Verità, aperte al pubblico, e poi ogni anno rioffriamo la Tagung, che si svolge proprio nella proprietà della Fondazione Eranos, dove ancora cerchiamo di fare tesoro di questo modello interdisciplinare.
Ecco, Fabio Merlini, venendo ai temi a cui dedica la sua riflessione filosofica, ci sono dei temi particolari che sono ricorrenti. Negli ultimi anni si è occupato di quella trasformazione del vivere inaugurata già verso la fine degli anni 70, che ha segnato, che ha modificato la nostra esperienza del tempo e dello spazio. Su questo ha scritto molto, e quindi anche la nostra relazione con gli oggetti, con noi stessi e con gli altri, e quindi le merci con la loro finitudine, i beni, il design, l'estetica degli oggetti come maschera di un malessere. A questo ha dedicato anche un libro, L'estetica triste. Vogliamo partire da qui, perché in fondo la comunicazione, il tempo, lo spazio sono le dimensioni che forse stiamo alterando maggiormente in maniera anche sempre più veloce.
Sì, qui direi questo, che come ricorda lei, diciamo, a partire dagli anni, fine degli anni 70, le nostre società assistono a delle trasformazioni importanti. Ora, quello che io constato è che il concetto che è servito per raggruppare queste diverse trasformazioni sotto un unico cappello è stato quello di innovazione. Le abbiamo interpretate attraverso questa categoria. Ora, quello che mi è sembrato, a partire da un certo momento, è che questa categoria è troppo riduttiva per dare conto di quello che è accaduto, e quindi occorreva uno sguardo più analitico sulla categoria dell'innovazione e capire che cosa di fatto comportasse, quindi vedere quali erano i fenomeni in un certo senso che sono passati grazie a questo termine, cioè che cosa si nasconde, quali sono i fenomeni, quali sono i processi e che incidenza hanno sulle nostre esistenze. Cioè, quello che in fondo io mi sono posto è una domanda molto banale: ma chi beneficia dell'innovazione di fatto? Sono le istituzioni? Sono le organizzazioni? Sono gli individui? È il mercato? Perché sempre più spesso siamo confrontati con una domanda che è quella: ma a che pro tutto questo? Cioè, perché correre tanto? Tra l'altro una domanda che è riemersa per alcuni di noi durante l'emergenza pandemica, cioè perché correre tanto? E chi ce lo sta imponendo? Anche se sembriamo noi all'origine di questo desiderio di accelerazione. Ma ecco, quindi diciamo negli ultimi tre libri potrei dire la preoccupazione è stata questa, cioè scegliere alcuni aspetti e cercare di illuminarli attraverso altre categorie che non siano quelle dell'innovazione. Come dire, sbriciolare l'innovazione, vedere quali sono i diversi elementi che la sostanziano e darne ragione da un altro punto di vista. Questo mi ha permesso, come dice lei, anche di lavorare attorno ad alcuni temi che in fondo sono sempre stati i miei temi. Che io ho fatto una tesi di laurea sul tema del rapporto tra tempo soggettivo e autobiografia, cioè come la narrativa di sé generasse l'esperienza, il tempo soggettivo. Cioè io riconosco un tempo soggettivo che non è il tempo sociale nella misura in cui do una dimensione narrativa alla mia esistenza. Cioè se non mi racconto non faccio l'esperienza del tempo, faccio l'esperienza del tempo esteriore, del tempo sociale. Ecco, con la tesi di dottorato mi sono spostato dal livello individuale al livello collettivo, quindi ho cercato di lavorare sul tempo della storia. Noi veniamo da una tradizione che ha pensato il tempo umano intersoggettivo attraverso la figura della storia. La storia universale che ha una sua marcia, no? Che procede da un punto A a un punto B. Noi siamo rappresentati dentro questa concezione della storia. Ecco, ho cercato di capire come si costruisce la figura della coscienza storica. Ci sono epoche che non sono vissute dentro la dimensione della coscienza storica. La modernità si costruisce dentro questa dimensione, cioè trova appunto la storia come tempo che raccoglie in un certo senso le produzioni umane e che grazie a questa raccolta può essere un tempo infuturante, un tempo progressivo. Viviamo oggi in una realtà in cui questa concezione si è sbriciolata, questa concezione della storia si è completamente sbriciolata, per quello dicevo, non pensiamo più al progresso, pensiamo all'innovazione. Il progresso apparteneva a un'altra antropologia, apparteneva al soggetto della storia, cioè quel soggetto che pensa che le sue azioni possono avere una incidenza velocizzando o rallentando il corso naturale della storia. Allora c'erano i progressisti e i conservatori, gli uni che, no, acceleravano il movimento, gli altri che lo rallentavano. Ecco, tutto questo appartiene a un altro mondo oggi, no? E io ho avuto, diciamo così, la fortuna di vivere a cavallo tra queste due antropologie, no? E quindi ancora una volta mi sono accorto che il tempo e spazio sono due categorie che ci permettono di raccogliere i cambiamenti, cioè nel loro trasformarsi parlano dei cambiamenti in atto. E tutto questo genera effettivamente delle esperienze, produce naturalmente anche delle competenze sulle quali credo valga la pena riflettere in modo filosofico.
E lei riflette anche molto sulla dimensione più nascosta, su ciò che sta dietro, ad esempio, alla bellezza del design, nel quale a volte forse ci perdiamo, un nuovo modello di telefono, una nuova immagine che però nasconde molto malessere, perché sappiamo che dietro ogni smartphone, ad esempio, c'è lo sfruttamento, l'estrazione che costa la vita a molte persone, c'è la disperazione, e tutto questo ci fa tornare alla domanda che ha posto poco fa: a chi giova il nostro stile di vita, il nostro nuovo modo di vivere oggi?
Sì, perché qui si incontrano, diciamo, diverse questioni. Da una parte, come dice lei, a côté di questa ossessione per ciò che veicola innovazione, sei già legittimato se utilizzi il termine innovazione. Accanto a questo c'è anche un'ossessione per la dimensione del design. È un'ossessione, perché è facile dirlo, ma è più difficile resistere a tutto questo. Cioè un'ossessione per la dimensione del design, dell'estetica, degli oggetti che ci circondano. E questo nasconde qualche cosa necessariamente. C'è qualche cosa di brutto che noi non vogliamo vedere, per cui attiviamo questa rincorsa alla estetizzazione degli oggetti quotidiani. E qui ritorna, diciamo così, una vecchia conoscenza della filosofia, che è il fatto che civiltà e barbarie procedono insieme. È difficile disgiungere l'una dall'altra. Il design, che ne avevamo già parlato insieme di questo in un'altra trasmissione, che ancora all'inizio del secolo scorso era una rivendicazione dirompente, in rottura con i tempi, contro in un certo senso i poteri dominanti. Io affermavo un'idea di bellezza, per esempio, che doveva essere un veicolo di emancipazione. Ecco, oggi vediamo che il discorso è molto diverso. C'è semmai un'alleanza del design con i tempi, quindi con il mercato, che però sembra in un certo senso nascondere qualche cosa. In questo senso è un'estetica triste, è un'estetica che a volte nasconde le condizioni di produzione degli oggetti. Non vuol far vedere questa dimensione di barbarie che sta dietro l'apparenza di civiltà. E credo che riflettere su queste cose, soprattutto in un contesto come quello di oggi, in cui lo abbiamo visto e lo vediamo sempre di più, l'emergenza ambientale non è l'ossessione di qualcuno che si è messo in testa di essere catastrofista, no, è una realtà. Allora io credo che di fronte a questa realtà che ci chiede veramente di ripensare la nostra relazione con noi stessi, con il mondo e con gli altri, ecco, una riflessione anche su questa ossessione per il design possa avere un senso, cioè possa illuminarci degli scenari che ci fa capire che alcune cose che facciamo sono insostenibili. Cioè, perché continuiamo a farle? Perché siamo dentro un'altra narrazione. Allora, fare questo lavoro in cui, tra l'altro, attraverso la costruzione di un insieme di categorie, perché questa è la filosofia, cioè trovare la categoria da proiettare sulla situazione per farla parlare, perché altrimenti non parla. Il contemporaneo dove parla? Parla nelle nostre emozioni, nei nostri sentimenti, nelle nostre azioni, ma come fai a vederlo? Lo devi costruire, cioè devi costruire questa visibilità, e lo fai attraverso le categorie. Ecco, io credo che illuminare questa scena che sta dietro la bella apparenza può avere un senso per renderci anche più responsabili.
Auspici per il futuro nuove sfide, grandi sfide del presente e del futuro, oppure un sogno nel cassetto, un progetto ancora da realizzare? Restando magari anche nell'ambito dell'utopia, perché si diceva che è importante mantenere comunque, no? Un progetto anche utopico.
Ma un progetto utopico è quello di capire se riusciremo a ravvederci, cioè a fare un po' anche a seguito di questa emergenza pandemica, a riflettere un po' su noi stessi, sulle nostre scelte, sugli errori che abbiamo fatto, perché è ovvio che la pandemia, per non essere fatalisti, la dobbiamo interpretare in qualche modo anche come una conseguenza dei nostri stili di vita, del nostro desiderio, ripeto, di colonizzazione del mondo e quindi di messa a frutto di ogni possibile risorsa. Non è così. Quindi ravvedersi, capire se c'è una lezione, io credo di sì, da apprendere e fare un po' un'analisi anche rispetto a quello che noi desideriamo da noi stessi. E in questo senso io ho terminato, se posso anticiparlo, un libro proprio che dovrebbe essere un po' la pars construens dell'estetica triste e che vorrebbe proprio riflettere sugli strumenti che abbiamo per rimetterci in gioco. Ma rimetterci in gioco significa aprire uno sguardo su se stessi, e la cosa è molto difficile perché siamo nell'epoca della distrazione continua, lo vediamo quotidianamente, c'è sempre un motivo per distrarci. Allora è chiaro che questo significa soccombere a dei continui processi di esteriorizzazione. Allora il libro vorrebbe proprio riflettere sul rapporto tra esteriorizzazione e interiorizzazione, cioè per poter rimettere in discussione i nostri stili di vita dobbiamo prima capire che cosa desideriamo davvero. Parte da lì, ecco, questo è un po' l'auspicio, ma che rivolgo soprattutto a me stesso.
E allora con questo auspicio ci salutiamo. Grazie a Fabio Merlini per aver condiviso alcuni momenti del suo percorso, della sua vita con noi.
Grazie.